de eso se habla ahora, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se llama? Comenzar. E ripartire questa sera ancora dai testi di domenica prossima, che è la trentesima del tempo ordinario. Prima lettura è tratta dall'Esodo, nel capitolo 22, dal versetto 20 al versetto 26. Siamo riprese con un testo che è estratto dal Codice dell'Alleanza, capitolo 22, dal versetto 20 al versetto 26, adesso leggeremo. E poi la seconda lettura è tratta ancora questa domenica dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Nel capitolo primo si prosegue nella lettura di quel capitolo che già è lettura era stata avviata domenica scorsa, quindi il capitolo primo dal versetto 5 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 18, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 31, proseguendo nel nostro cammino. Il brano evangelico poi è il tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 22, dal versetto 34 al versetto 40. Con la lezione divina di stasera, vi ho appena ricordato, noi ci accostiamo alla prossima domenica trentesima del tempo ordinario. La mitezza del tempo autunnale non distoglie la Chiesa dal raccoglimento della grande veglia, che la tiene sempre impegnata nell'attesa paziente e affettuosa del suo Signore che ritorna. Di settimana in settimana siamo invitati a inoltrarci nella via della sequela del Signore, che è il nostro modo di andargli incontro. E così passa la scena di questo mondo finché ci sarà dato di raggiungerlo, oltre la morte, nella pienezza della vita. Nel corso di questo viaggio è l'ascolto della parola che ci illumina, mettendo a nostra disposizione i segnali che indicano i passaggi della nostra conversione in tutto quello che siamo, viviamo, soffriamo, e quindi educandoci nell'amore di Dio e delle sue creature, mentre l'Eucarestia ci offre l'occasione propizia e preziosa per sostare nella comunione con il Signore vivente. Lasciamoci condurre anche noi dalla parola di Dio, di tappa in tappa, in quest'autunno del mondo. Colui che ci ha visitati ora ci attira a sé con infallibile pazienza e con pietà. Venga dunque lo Spirito Santo, sia rinnovata la faccia della terra. Venga il regno del Padre, che vuole rivestire l'umanità di abiti nuovi, di abiti nuziali per la festa di nozze del Figlio. Amen. Ed ora leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che vi citavo, nel capitolo 22, i versetti da 20 a 26. Per Francesco leggi.
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti il denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò perché io sono pietoso.
Grazie. Sì, quel tale ha dato impegno, il mantello vuol dire che è l'unica proprietà su cui può contargli, glielo devi restituire tutte le sere, altrimenti è nudo e non può affrontare la notte. Facciamo senz'altro il brano evangelico. Nel capitolo 22 del nostro Vangelo secondo Matteo, dal versetto 34 al versetto 40. Anna, leggi pure.
Allora, i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. E uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
Grazie. Pochi versetti, poche righe, avvertiamo subito l'importanza di questa pagina, che peraltro certamente è portatrice di un messaggio che ci è ben noto. Noi ci accosteremo al testo evangelico, come sempre, dopo aver dato attenzione al Salmo 31. Eccoci qua. Come vedete, con un solo colpo d'occhio, il testo è piuttosto impegnativo. Più di altri salmi che leggevamo nel corso delle settimane, qui si tratta di affrontare un percorso che si prospetta particolarmente esigente, ma ne verremo a capo con un po' di pazienza e la partecipazione cordiale da parte di tutti. 25 versetti. Mentre da un salmo all'altro l'invocazione si fa sempre più intensa, direi totale, totalizza tutte le possibilità di respirare che ci riguardano in quanto così confermiamo che siamo in vita. Ebbene, è un'invocazione totale, così di salmo in salmo, mentre il discernimento del cuore umano si fa sempre più preciso, sempre più radicale, e i salmi che abbiamo letto nelle ultime settimane a questo riguardo sono stati particolarmente istruttivi. Naturalmente non torno indietro, però vale sempre la pena di renderci conto della intensità, profondità, radicalità del percorso compiuto. E così la strada della nostra conversione alla vita attraversa i territori più segreti, forse più impervi, certamente più decisivi del nostro vissuto. Il Salmo 30, che leggevamo la settimana scorsa, ricordate, un canto di ringraziamento. Ebbene, il Salmo ci ha coinvolti in una avventurosa ristrutturazione di pensieri, affetti, comportamenti. Mi esprimo in questi termini senza ritornare direttamente alla lettura di quel salmo, ma probabilmente una percezione del genere subito trova una eco corrispondente nell'animo vostro. Un'avventurosa ristrutturazione, stavo dicendo, di pensieri, di affetti, di comportamenti, così da conferire al nostro vissuto le caratteristiche del vero tempio di cui si sta parlando ormai da alcuni salmi fino a qui dove siamo giunti, il vero tempio in quanto ogni luogo e ogni momento ci sono donati per rispondere a una chiamata che ci sollecita a lodare e ringraziare il Signore. Ecco il Tempio, sempre e dappertutto, per lodare e ringraziare il Signore. Ed ecco, proprio così, ricordate, si concludeva il Salmo 30, affinché io possa cantare senza posa, è l'ultimo versetto del Salmo, è il versetto 13, Signore mio Dio, ti loderò per sempre. Ecco. E il Tempio, che è il grande sacramento della presenza del Signore nella storia del suo popolo, ma sulla scena del mondo, è il sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele, ma Tempio è ormai quella quella rivelazione per cui in ogni luogo e in ogni momento noi siamo chiamati a lodare e ringraziare il Signore. È il Tempio. Ed ecco il nostro Salmo 31 che subito affrontiamo tenendo conto certamente di una composizione che ha una sua particolare complessità, ma già così mi esprimevo, ne verremo a capo. Un salmo di supplica e di fiducia insieme. C'è un orante che si esprime in prima persona singolare facendo riferimento a un'esperienza critica che ha segnato il cammino della sua vita, fa riferimento a un conflitto che peraltro non viene analizzato nei suoi aspetti empirici, ma è un conflitto che come poi constateremo meglio è sempre più riconducibile a un suo travaglio interiore, ma come spesso succede a proposito di quegli urti, di quegli attriti, di quelle scorticature, di quelle tensioni, finalmente conflitti, che vengono segnalati in molti dei salmi che stiamo leggendo. È un dibattito interiore che si sta man mano delineando e sta man mano assumendo il suo significato critico, nel senso dell'essere noi messi in crisi in modo da procedere nel discernimento che è necessario, necessarissimo perché la nostra esistenza umana sia finalmente abilitata a corrispondere al dono d'amore che riceviamo da colui che ci chiama, da colui che ci vuole condurre lungo la strada della conversione alla vita. Fatto sta qui il Salmo si apre con un'intestazione al maestro del coro, Salmo di Davide. Vi faccio presente che nella traduzione in greco c'è l'aggiunta di una parola, la parola è ekstaseos, ekstaseos è un genitivo di questo sostantivo ekstasis, estasi diremmo noi in italiano. In realtà qui abbiamo a che fare con quel movimento di uscita, di spostamento, di sbilanciamento che in modo molto più pratico e anche forse in modo molto più modesto solitamente chiamiamo fuga. Fuga? Una fuga. Tenete presente che nella tradizione ebraica, come si esprimono i grandi maestri di essa, il salmo viene certamente, come capita quasi sempre è applicato alle vicende di cui siamo a conoscenza per quanto riguarda il cammino di Davide, le sue vicissitudini, le sue tribolazioni. E qui dice proprio Kimchi: Davide compose questo salmo mentre fuggiva dalla presenza di Saul. Davide in fuga, che poi è una tappa fondamentale nella formazione di quel personaggio, che è grande, grandissimo tra tutti quelli che sono segnalati nel corso della storia della salvezza. Davide in fuga, Davide che scappa, Davide che si ritira, Davide che si nasconde, Davide che cerca di sottrarsi all'inseguimento di Saul. È un'avventura che riemergerà più avanti, sapete, nel Salterio, in maniera anche direi massiccia. Ma qui già in Salmo 31 e i maestri della tradizione ebraica a questo riguardo fanno in modo che non ce ne dimentichiamo, e la traduzione in greco segnala espressamente il dato biografico che conferisce alla figura di Davide l'identità del fuggiasco, almeno per un certo periodo della sua vita. Non è soltanto una fuga nel senso materiale del termine, è una fuga che implica tutto un rivolgimento interiore, tutta una serie di ripensamenti, tutta una serie di itinerari di discernimento e di conversione. Il tempo della fuga di Davide, tra il primo libro di Samuele e il secondo libro, è un tempo di radicale ristrutturazione dell'animo del nostro personaggio, che solo in seguito sarà maturato adeguatamente per poter accedere al titolo regale. Fatto sta che il termine che adesso citavo qui, ekstaseos, ricompare nel nostro salmo nel versetto 23, mi riferisco alla traduzione in greco, lì dove, se voi subito con l'occhio arrivate al versetto 23, io dicevo nel mio sgomento, leggo nella mia Bibbia, in greco, stando al testo che i traduttori ci hanno trasmesso, enti ekstasimu, nella mia fuga, nel mio sgomento, nella mia estasi, in quella situazione di sbilanciamento, in quella situazione di spostamento, in quella situazione di destrutturazione della mia vita, così si esprime l'orante. E il traduttore in greco ha voluto trasferire questo richiamo al qui la mia Bibbia traduce con sgomento, non so come dirà la nuova traduzione, non sgomento. Mi ricordo più come dice
sgomento.
Questo smarrimento interiore, ha voluto trasferire questo segnale fin nell'intestazione, in modo tale da trasmetterci un avvertimento di cui teniamo subito conto. E peraltro, vedete, il caso di Davide Fuggiasco si inserisce in una lunga sequenza di altri casi, di altri personaggi grandiosi. A loro modo sono dei fuggiaschi Abramo, Mosè, Elia, Geremia, personaggi che nella storia della salvezza svolgono ruoli prestigiosi e anche qualche volta piuttosto eterogenei, ma il tempo della fuga, l'esperienza della fuga, questo bisogno interiore di affrontare situazioni di disagio, venendone a capo in qualche modo, ed ecco, non è un'impresa comoda, laddove il disagio si impone in maniera particolarmente incisiva, ed è quello che sta succedendo al nostro orante. Dividiamo il testo del Salmo 31 in tre sezioni. La prima sezione fino al versetto 9, dal versetto 2, la seconda sezione, quella centrale, un po' più ampia, dal versetto 10 al versetto 19, e quindi una terza sezione dal versetto 20 in poi. Il nostro orante Ed ecco un uomo che si presenta subito a noi in una condizione di fatica, di difficoltà. Noi subito possiamo anche aggiungere: sta fuggendo da qualche parte, sta scappando in qualche modo, si sta destreggiando per difendersi, ma sembra che ce la metta tutta, e ce la metta tutta con un successo di cui è a suo modo piuttosto fiero. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami. Dunque non c'è dubbio, una situazione critica, ma messo alle strette, come possiamo ben comprendere che egli si trova, risoluto nel dichiarare che confida certamente nell'accoglienza che troverà presso il Signore, ma si esprime in questi termini consentendoci senz'altro, senza cercare di come dire, sovrapporre la nostra interpretazione al dato semplice e diretto della sua testimonianza, ma riusciamo a capire senza difficoltà che confida nelle sue capacità, nei suoi titoli, nel valore di questa sua posizione, che ritiene garantita rispetto a tutte le aggressioni che potrebbero danneggiarlo, e dice: io non sarò deluso, io non mi vergognerò. Questa delusione ha a che fare con la vergogna. La vergogna, dice: io non mi vergognerò, per la tua giustizia salvami. Ecco, non c'è vergogna per me, c'è invece la tua giustizia, e la giustizia del Signore certamente mi accoglie, mi accompagna, mi difende. Quest'uomo è abituato a farla franca, ecco, mettiamola così, abituato a fuggire. Ma vedete, qui fugge rispetto a avversità che sono esterne, è una situazione interiore quella che man mano, come già vi preannunciavo e come già potevamo intuire, si viene prospettando. Infatti qui aggiunge: porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi, sì per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Già a modo suo ha predisposto tutti gli itinerari che garantiscono una uscita di sicurezza, e tutti i baluardi difensivi a cui potrà ricorrere e vuole ricorrere, e vedete che di tutto questo parla in una relazione a tu per tu con il Signore, che certamente manifesta l'intensità del suo della sua devozione, del suo impegno interiore. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi, scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa, tu la mia forza. Forse meglio si potrebbe tradurre così. Ecco, vedete, lui è convinto di scamparla, ma appunto sa destreggiarsi a modo suo, e dichiara questo almeno, è convinto di potercela fare sempre e comunque, e si rivolge al tu del Signore con grande passione e con grande sicurezza, e infatti prosegue: mi affido alle tue mani, le tue mani, e tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Notate che questo versetto 6 è il versetto che è citato nel Vangelo secondo Luca, niente meno, quando Gesù, che è ormai moribondo, dice: nelle tue mani consegno il mio spirito, il mio respiro. È una citazione di questo versetto, quindi vedete come l'evangelista Luca ha prelevato dal Salmo 31 quelle parole che pone sulla bocca del Signore ormai moribondo, in un momento così solenne, così grandioso. Ecco, e il nostro orante qui vedete nella relazione a tu per tu con il Signore, convinto che nella ricerca di riparo per cui è in grado di fuggire sempre dappertutto, di sottrarsi alle aggressioni, di evitare gli ostacoli, potrà confidare niente meno che sulle mani del Signore. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. E di seguito il versetto 7 nella mia Bibbia dice: tu detesti. Correggiamo, bisognerebbe usare la prima persona singolare qui. Io detesto. Credo di aver verificato che anche una traduzione usa la seconda persona. Naturalmente questa è una traduzione disputata, però il testo ebraico usa la prima persona. Detesto io chi serve idoli falsi. Sono delle vane leggerezze, gli idoli falsi. Ma io ho fede nel senso della contrapposizione. Detesto chi serve la vanità idolatrica a cui si adeguano molti di coloro con cui ho a che fare, ma io ho fede nel Signore. Ecco, ci sono altre presenze attorno a lui, quelle esattamente rispetto alle quali in tutti i modi cerca di divincolarsi, ed è convinto che questa autonomia rispetto a un ambiente che avverte a più riprese sfavorevole, minaccioso, provocatorio, è convinto che ce l'ha fatta e potrà sempre farcela, è abituato a scamparla. Ecco, detesto chi serve vane leggerezze, rileggo, ma io ho fede nel Signore, esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Notate che quella dichiarazione fiera e risoluta di certezza circa il riparo che la sua fuga certamente troverà, e troverà in quegli ambienti che lui stesso adesso sta già intravedendo, ma poi sullo sfondo il riferimento per lui indiscutibilmente consolante al tu del Signore, alle mani del Signore. Però vedete, qui in questi ultimi versetti della prima sezione avvertiamo la crescita di una vibrazione, di una commozione, qualche incertezza emerge dal fondo dell'animo, qualche percezione di come le asprezze degli ostacoli da affrontare possano diventare particolarmente pesanti. Infatti rileggo i versetti 8 e 9: esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce, hai conosciuto le mie angosce, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato allarghi i miei passi. È vero, ma ci sono le mani del nemico, e intanto lui è aggrappato alle mani del Signore, e c'è una strettoia, e c'è uno spazio soffocante all'interno del quale sembra essere intrappolato, ma mi guiderai al largo, e sentiamo che riprende fiato con una certa pena, con una certa fatica. D'altronde è in fuga, ma è convinto di farcela. Tenete presente che qui il versetto 8, dove leggiamo hai conosciuto le mie angosce, tu sei colui che veglia sulle mie angosce. Forse se siete soliti recitare la compieta, avete subito colto che i primi versetti del nostro Salmo 31 sono i salmi che compaiono ogni settimana nella compieta del mercoledì. Compieta del mercoledì, questi pochi sei versetti, poi il resto del Salmo resta lì dov'è, ma i sei versetti, e poi compieta del mercoledì si aggiunge il De Profundis. Quindi la compieta del mercoledì tutte le settimane, vedete, una posizione per così dire strategica, perché qui c'è di mezzo la situazione nella quale si trova colui che affronta la notte. È la notte nel corso di una giornata di 24 ore, ma è la notte della vita, la notte della vita. E certamente nella veglia salvaci Signore, il ritornello, l'antifona del cantico di Simeone, il Benedictus, nella veglia salvaci Signore, nella notte non ci abbandonare. Ecco, ebbene, vedete, lui confida nella vigilanza del Signore. Sei tu che mi conosci, che conosci la mia angoscia, la mia mancanza di fiato. L'angoscia è una strettoia che soffoca la vita. Ed ecco, tu conosci, tu vegli al mio capezzale, ma io ho l'impressione che non ce la faccio più a scappare, perché adesso devo addormentarmi, e chissà, addormentarmi per questa notte, ma qui ogni notte premonizione di quella notte rispetto alla quale io non posso più sfuggire e non posso sottrarmi, e mi manca il fiato, e tu vegli però al mio capezzale mentre sto venendo meno. Fatto sta, vedete, che di seguito adesso, nella seconda sezione, dal versetto 10 al versetto 19, improvvisamente abbiamo a che fare con una situazione che è in forte contraddizione con quel che abbiamo appena letto. E bisogna che ne teniamo conto. Subito leggo: abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Già. Un uomo che non ha più scampo, altro che se leggevamo i versetti della prima sezione per constatare la confidenza incrollabile del nostro personaggio nella certezza di avere sempre aperte e a sua disposizione vie di fuga, è vero, con quella accentuazione di un fremito di angoscia alla fine della prima sezione, adesso è come se stesse dichiarando, e di fatto non possiamo interpretare altrimenti che così: io non posso più fuggire da nessuna parte. È una situazione la sua che non è più sopportabile, che non è più difendibile. Leggo e andiamo avanti rapidamente. Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Vedete, adesso è veramente, come avevamo già intuito precedentemente, una vita la sua che si sta consumando, che non ha più un riparo, non ha più garanzie, non può più scappare altrove, è preda di una situazione di debolezza tale per cui si sta esaurendo, si sta spegnendo, si sta consumando. Ed ecco, la mia anima, le mie viscere, dice qui, si stanno l'espressione usata in ebraico è molto forte, stanno imputridendo, come si struggono, languiscono i miei occhi, ma il verbo usato qui è molto più forte, è una vera e propria putrefazione anticipata rispetto a quello che avviene nel caso di un cadavere. Ma è come se il nostro amico si stesse descrivendo alla maniera di un cadavere che ancora riesce a dire qualche parola, ma si consuma nel dolore la mia vita. Vedete che la situazione è cambiata. Si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, inaridisce per la pena il mio vigore, si dissolvono tutte le mie ossa e la relazione con l'ambiente circostante è diventata davvero mortificante, in maniera da rendere inconcepibile qualunque alternativa, che sarebbe poi sottrarsi alla morsa fuggendo da qualche parte. Ma non può più fuggire. L'uomo che non ha più scampo, ecco, la situazione è cambiata. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, dice adesso, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Notate che non si sa bene per quale motivo sia in atto una polemica, un dissidio, una disputa di qualche tipo, che forse può assumere aspetti di carattere ideologico, aspetti anche di carattere pratico, ma non, in realtà questi avversari che lo ossessionano tanto sfumano per quanto riguarda la loro identità oggettiva, e invece emerge in maniera sempre più evidente il suo travaglio interiore, che è il travaglio di un uomo che, per ridurre le cose adesso all'essenziale, anche forse in maniera un po' grezza, ma l'essenziale, un uomo che era convinto di essere in grado di gestire il suo cammino in modo tale da trovare sicurezze adeguate a accompagnare la sua fuga, e adesso fuga rispetto all'impatto con i rischi, gli ostacoli, le asprezze, che comunque non mancano mai, ma quella sicurezza è venuta meno. Quell'uomo che era abituato a fare della fuga l'arte della sua vita, adesso non può più fuggire, non può più scappare. Non ci vede più, le ossa sono a pezzi, si sta consumando ed esaurendo proprio fisicamente, ma il problema è interiore, il problema è di ordine morale, la relazione con l'ambiente, e vedete, si rende conto di essere oggetto di risentimenti, di giudizi, di proteste da parte di chi adesso può intervenire in rapporto a lui in maniera diretta, quello che non era possibile quando lui era abituato a scappare, era abituato a sottrarsi, era abituato a trovare alternative, a trovare altre strade, altri ripari, altre difese, altre garanzie, altre sicurezze, e adesso non è più possibile. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, non scappo più, non è più possibile, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto, come un morto. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita, già, vorrebbe scappare ma non può più farlo. E la vergogna di questo fallimento a cui non c'è rimedio, non c'è alternativa, non può mascherare, non può sottrarsi fuori dal vortice che dissolve gli equilibri di cui era fiero e di cui si vantava, questo non è più possibile, non è più possibile. E vedete, è il tracciato della sua vita, e lui si sente particolarmente a disagio, perché ci sono quelli che lo insidiano. Sì, ma vedete che la vera insidia è interiore, nel momento in cui lui sperimenta di essere diverso da come si era costruito, da come si era immaginato, da come si era progettato, da come si era gestito, diverso e insopportabile per se stesso. Il tracciato della sua vita, così come lui lo ha delineato, adesso è diventato un vicolo cieco a cui non può sfuggire. Ecco. E allora, vedete, E qui la sezione che stiamo leggendo prosegue con un salto qualitativo che diventa per noi estremamente importante, molto istruttivo, perché dice: ma io confido in te, Signore. Ecco, questa sua situazione di dolorosa smentita, di sconfitta che lo espone drasticamente all'evidenza di quanto lui si sia illuso, di quanto lui abbia fantasticato, di quanto lui abbia voluto trasformare quella che era lì per lì semplicemente la genialità di soluzioni occasionali e un po' rocambolesche a un vero valore positivo, tale da conferire alla sua vita il pregio di una realizzazione, vita realizzata la sua, la vita di un fuggiasco che è scappato sempre dappertutto e in questo riteneva di essere un uomo stimato e in grado di vantare certi successi, ed ecco, non è più così. Deve per forza restare condizionato dall'evidenza dei suoi fallimenti. Ebbene, vedete, questa sua situazione dolorosa diventa il luogo sacramentale dell'incontro con il Signore. È in questo che ritorna il richiamo al caso esemplare più che mai di Davide. Davide che nel corso delle sue peregrinazioni di deserto in deserto, quando fugge dinanzi a Saul, vive un'esperienza teologale determinante per la sua vita, l'incontro con il Signore. E qui leggo allora versetto 15, c'è scritto 15? Sì, ma io confido in te, Signore. Ecco. Confido in te. E dico: tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Adesso, ancora una volta, l'appello alle mani del Signore. Ma vedete, nel momento in cui i suoi giorni sono i suoi tempi, e il mio tempo, in quanto è un tempo chiuso, è un tempo concluso, è un tempo finito, e nelle tue mani sono i miei giorni, esattamente quella condizione di sconfitta, per dirla con un termine che potrebbe sembrare abusivo, ma in realtà è la sconfitta di quello che era il suo progetto, ed ecco, non è così. Eppure, vedete, in questa condizione precarietà estrema, ormai definito da una scadenza temporale che impone la fine dei miei giorni, liberami dalle mani dei miei nemici. Vedete, il suo appello al Signore sta assumendo un'intensità straordinaria e una autenticità, una profondità, una radicalità che fa di lui, che non scappa più, una creatura rinnovata, rigenerata, restaurata. Liberami dalla stretta dei miei persecutori, miei nemici, quei nemici che non abbiamo meglio identificato e ne riusciamo adesso a conferire loro una visibilità più precisa, in nessun modo, perché in realtà è tutto il groviglio delle sue contraddizioni interiori che ancora una volta viene denunciato, ma viene colto adesso con molta chiarezza. Vedi che io per tutta la mia vita sono andato scappando e adesso non posso più scappare. Ma fa splendere il tuo volto sul tuo servo, ecco, fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia, Signore, che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Qui la confusione di nuovo è la vergogna. E vedete, non c'è più l'angoscia dovuta al fatto che non riesce più a scappare, ma c'è proprio la scoperta di come non può, e subito adesso constateremo, non vuole più scappare, non vuole, perché Signore, io ti ho invocato, e siano confusi gli empi, tacciano negli inferi. Vedete il silenzio di tutte quelle obiezioni che risuonavano attorno a lui da altri che lo interpellavano e lo contestavano e lo giudicavano, da se stesso. Tutte quelle voci che continuavano a mandargli messaggi di contestazione per registrare la desolazione della sua vita, quella sconfitta di cui sappiamo, ma una sconfitta, vedete, rispetto ai suoi progetti. E adesso si sta rendendo conto di come laddove quella sua progettualità è putrefatta, lui è a dimora nella relazione con il Signore. Non scappa più, non ha più bisogno di scappare. E infatti fa tacere le labbra di menzogna che dicono insolenze contro il giusto, con orgoglio e disprezzo. È la fine di quel tempo in cui fuggiasco si aggrappava di qua e di là a segnali sempre comunque molto fatiscenti, che pure gli rimandavano l'immagine dei suoi successi. Ed ecco, non è più così. Ma fa tacere le labbra di menzogna. Adesso non vuole più fuggire. E questo è il tempo attuale per lui. È il caso di Davide, esemplare. È il caso che il Salmo 31 illustra in maniera così essenziale. È attraverso l'esperienza di cui un anonimo orante ci ha lasciato la testimonianza. E allora leggiamo i versetti da 20 in poi. Quanto è grande la tua bontà, Signore. Questo Signore è un'aggiunta del nostro traduttore in ebraico, non c'è. Quanto è grande la tua bontà, la tua bontà. Qui non c'è bisogno di pronunciare il nome del Signore. Quanto è grande la grandezza della bontà, la grandezza. Ecco, tenete conto di questo vocabolo che poi ritroveremo nella lettura del brano evangelico. Come sei grande, Signore, ma come è grande la tua bontà. La riservi per coloro che ti temono. E vedete, è ormai incapsulato dentro questa esperienza di dolore che condiziona la sua vita umana e lo riduce all'evidenza delle sue insufficienze, dei suoi ritardi, di quante menzogne hanno accompagnato il suo cammino, di quante mascherature determinato fraintendimenti, illusioni, imbrogli, danni che nessuno ha lì per lì registrato, per altri e per se stesso. Ed ecco, quanto è grande la tua bontà. Tu la riservi per coloro che ti temono, e ne ricolmi chi in te si rifugia, chi in te si rifugia, davanti agli occhi di Dio. Ecco, qui dice proprio davanti ai figli di Adam, i figli dell'uomo. È come se nel momento in cui il nostro orante non scappa più e non vuole più fuggire, più scappare, è come se ritrovasse il suo posto nel contesto di uno scenario immenso, perché qui sono tutti Bnei Adam, i figli di Adamo, è l'umanità intera. Trovasse il suo posto nella storia universale, sulla scena del mondo, davanti agli occhi di tutti, traduce la mia Bibbia. Come dice, no?
I figli dell'uomo.
Figli dell'uomo, i figli di Adamo, i figli dell'uomo, ecco. Quindi diventa un uomo pubblico nel momento in cui non scappa più. paradossale questa cosa, ma lui adesso, vedete, ce ne dà testimonianza in maniera così diretta, così semplice, così soave. Tu, dice, li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Già, e vedete che qui, in questo versetto 21, quel nascondimento di cui si parla allude al segreto di Dio, il segreto del tuo volto, cioè il tuo volto è rivelazione di quel segreto, ma è un tuo nascondiglio personale, e là tu mi hai accolto, e là io sono a dimora, e là io non voglio più scappare. Perché? Perché sono al mio posto, là dove tu mi accogli nel tuo segreto, lontano dagli intrighi degli uomini, vedete, rileggo, li metti al sicuro nella tua tenda, e qui richiamo al volto del Signore, che è ancora una volta più che mai eloquente, il Signore ha un volto mediante il quale manifesta il suo compiacimento, ha una tenda che offre come dimora per un essere umano che era abituato a scappare e che adesso trova dimora nel cuore del Dio vivente, in quella tenda. Voi sapete bene che questo vocabolo compare nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, quando si dice che il Logos si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e venne a porre la sua tenda in mezzo a noi, in greco è skinì, e venne a porre la sua tenda in mezzo a noi. Ecco, e allora è la dimora nella quale chi era abituato a scappare e che non può più, per una necessità che gli è stata imposta in maniera che sembrava lì per lì scandalosa, smentendo tutte le sue migliori aspettative, ed invece scopre che in questa impossibilità di scappare ancora gli è offerta la dimora, in cui finalmente può trovare l'accoglienza di cui ha bisogno per la vita. Dinanzi al volto, illuminato dal volto del Dio vivente, là dove egli ha preso dimora in mezzo a noi tramite la missione affidata al Figlio, nella carne umana di quel Figlio di cui Dio si è compiaciuto, nel cuore umano di quel Figlio. Ecco la tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. E insiste, benedetto il Signore, vedete come adesso tutto quello che gli è capitato si sintetizza in questa benedizione. Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia. Ecco i prodigi del Signore, quello che mi è capitato nel corso della mia fuga, quando mi è stato impedito di scappare, ed ecco là dove mi sono ritrovato smarrito, sperduto, isolato, sconfitto, là ho trovato la dimora vera. Ecco, una fortezza inaccessibile, dice qui. Io dicevo nel mio sgomento, e adesso ritorna quel termine ecstasis in standard in greco a cui accennavi inizialmente, io dicevo quando ero fuggiasco, sono lontano, sono escluso dalla tua presenza, così ragionavo tra me e me, come se io ti... dovessi cercare chissà dove e andare a rintracciare in anfratti segreti, in zone desertiche, in luoghi bui, in nascondigli che mi costruivo per sfuggire da me stesso e per sfuggire da Saul, per sfuggire dal mondo e per sfuggire per il nome di una iniziativa che consideravo come il valore grande e ideale della mia vita, ed era ancora nient'altro che la proiezione delle mie angosce. Ed ecco Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. Ed ecco, amate il Signore voi tutti i suoi santi. Vedete che adesso quest'uomo che ha trovato la sua dimora su, nella tenda, nel cuore del figlio, là dove la parola del Creatore lo chiama a realizzare la sua identità in quanto è creatura che non appartiene a se stessa. E in quanto ciascuno di noi è creatura che non appartiene a se stessa, ecco, inutile scappare, ci siamo. E vedete, la scena del mondo gli è diventata familiare. E anche tutti quegli avversari, nemici, gli empi e questo e quello, e gli imbrogli e le aggressioni e tutte le acrobazie alle quali si è dedicato e anche con arte ne è venuto fuori dimostrare di essere al di sopra della mischia, ed ecco, è come se ormai incastonato in quella collocazione a dimora di cui ci sta parlando, là dove non fugge più né vuole fuggire, è come se scoprisse che gli è data l'occasione per rivolgersi attorno a sé in tutte le direzioni e attraverso tutte le relazioni nella gratuità di una corrente d'amore. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Non ha più motivo per litigare, non ha più motivo per scappare, non ha più motivo neanche Davide per ritenersi giustamente inseguito da Saul, tant'è vero che ad un certo momento nell'antico racconto Saul addirittura messo in grado di vendicarsi non lo fa, a pietà di Saul. Ecco, amate il Signore voi tutti i suoi santi, il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso. Dove questo oltre misura è importantissimo. Traduzione un po' difficile. Come dice la nuova traduzione?
In abbondanza.
In abbondanza, sì. Facevo notare, leggendo il versetto 20, quella grandezza della bontà. Adesso c'è una sovrabbondanza, sì, una sovrabbondanza, nel senso che l'orgoglioso deve essere ridimensionato, certo deve essere ridimensionato, ma cioè deve essere ridimensionato, vedete, non nella misura del dare e dell'avere, non nella misura del dare a ciascuno il suo, di una presunta equità secondo una logica umana, ma c'è una sovrabbondanza, c'è una sovrabbondanza. In questo ridimensionamento, in questa frantumazione dell'orgoglio umano, c'è una sovrabbondanza d'amore, c'è una sovrabbondanza d'amore, è quello che sta scoprendo lui, c'è una sovrabbondanza, oltre misura. E allora siate forti, riprendete coraggio voi tutti che sperate nel Signore. Beh, vedete, siamo più lungo del solito, ma abbiamo fatto più in fretta. Andiamo avanti però e riprendiamo contatto con il brano evangelico. Abbiamo letto poco fa il brano di domenica scorsa e adesso ritorniamo a quelle pagine di cui ci siamo già occupati nelle settimane trascorse, Ma poi dobbiamo certamente prendere in considerazione i versetti che il lezionario liturgico prevede per domenica prossima. Sappiamo bene che Gesù è a Gerusalemme e sappiamo bene che il nostro evangelista Matteo ci tiene a precisare come l'autorità regale di Gesù trovi la sua qualifica proprio intrinseca, determinante nell'esercizio della mitezza. La mitezza fa di lui il sovrano. Ne parlavamo più volte nel corso delle settimane ormai passate. E in questo contesto poi il Evangelista Matteo da un pezzo sta segnalando l'estraneità dei discepoli. E i discepoli che sono nella tristezza, ne parlavamo settimana scorsa, citavo dei testi, i discepoli sono tristi, estranei. Mentre Gesù, nella sua solitudine, perché i discepoli sembrano essere, come dire, incapaci di sintonizzarsi con il suo cammino, li comprendiamo bene, li comprendiamo benissimo. Ebbene, i discepoli, sempre più come degli spettatori esterni, anche loro, e li comprendiamo bene, a loro modo sono fuggiaschi e in certo modo vorrebbero anche tirarsi fuori dal gioco, mettersi in disparte, cercare delle soluzioni alternative con dei ripari garantiti, magari una bella poltrona in platea, ecco. O anche semplicemente così uno strapuntino, ma insomma. Tristi. E Gesù, che è sempre più solo, è sempre più dichiaratamente amico. Ricordate le parabole nel corso delle quali Gesù dice, mette in scena dei personaggi che citano un rapporto di amicizia, valorizzano un rapporto di amicizia, sollecitano il valore di un'amicizia, anche là dove hanno a che fare quei personaggi con dei contestatori, con interlocutori che sono in polemica e addirittura in conflitto. Amico, amico. Io non ti faccio torto, dice il padrone della vigna, quel tale che... Amico, come mai sei venuto qui senza abito nuziale? Dice il re che ha preparato la festa di nozze per suo figlio. Come mai? Amico. E Gesù è sempre più amico. Intanto è vero che sono di seguito, nelle pagine che leggevamo, qui raccolte le tre parabole che illustrano esattamente la signoria di Gesù in quanto è sua nella mitezza l'autorità dell'amico. Le tre parabole, su cui adesso non ritorniamo, il padre con i due figli e la vigna, la parabola dei vignaioli omicidi, e il re che ha preparato la festa di nozze per suo figlio, fino al versetto 14 del capitolo 22. Ecco, fatto sta che, come già sappiamo, da quel momento fino a tutto il seguito, nel capitolo 22, quattro dispute che impostano un confronto, è un confronto molto rigoroso, incisivo, provocatorio tra l'autorità di Gesù, quella che il nostro evangelista ha illustrato tramite le parabole precedentemente, e altre autorità, e altri magisteri. Ne parlavamo una settimana fa. La prima delle quattro dispute è quella che leggevamo domenica scorsa, nel capitolo 22, dal versetto 15 al versetto 22. Ecco, leggevamo domenica scorsa. I farisei, attraverso i loro discepoli in nome di un'autorità che a suo tempo, una settimana fa, definivo, tanto per intenderci, accademica o professorale, ecco. Il loro ambiente riservato, una specie di consiglio, sia di senato, di esperti, e i farisei attraverso i discepoli che poi si accompagnano con gli erodiani in modo tale da dare forma a un dibattito che dà modo a posizioni distinte di esprimersi in modo tale da promuovere la ricerca accademica, ma coinvolgere Gesù e metterlo alla prova in questo contesto che è costruito artificialmente, appunto, in nome di un'autorità accademica, perché in realtà quell'amore gratuito di cui Gesù sta parlando, e le tre parabole hanno illustrato tutto questo, è impossibile. Ecco, il punto di partenza presa di posizione da parte dei farisei è esattamente questo, l'impossibilità dell'amore gratuito, per cui il protagonismo umano allora si deve destreggiare, e destreggiare prepotentemente, nella divaricazione tra le cose di Dio, a cui bisogna riservare un ossequio, forse anche con un certo apparato liturgico, e poi i mostruosi poteri del mondo, a riguardo del quale bisogna imparare delle tecniche operative che abbiano influenza negli equilibri della società civile e dell'organizzazione politica. Ecco, Cesare. E dunque l'amore gratuito è impossibile. E Gesù rivendica il valore dell'immagine, del creatore che è in ogni creatura umana. Dati a Dio quello che è di Dio, l'immagine di Dio, il valore di ogni creatura. Ogni creatura umana amata da Dio, amata da Dio. Vedete, è esattamente questa divaricazione tra le cose di Dio gli equilibri pericolosi, infernali delle cose in questo mondo. Bisogna imparare a gestirle con una certa disinvoltura per trarne vantaggi, e poi le cose di Dio si sistemano in altra sede. Ed invece vedete questa divaricazione che Gesù rifiuta, ma tutta la catechesi evangelica che ci trasmette la novità di cui è protagonista Gesù, il figlio che Dio ci ha donato, testimonia che la distanza tra il cielo e la terra è stata rimossa, che il cielo si è piegato sulla terra e la terra è elevata al cielo, ogni creatura umana, ma questa non è mica una novità, non se l'ha inventato Gesù, questo sta scritto già fin dall'antico racconto, ogni creatura umana è immagine del creatore, restituite a Dio quello che è di Dio, e di Dio non sono soltanto le nuvole o i colori del tramonto o altri scenari stellati in un cielo notturno, e di Dio è la persona umana e tutto quello che è nel mondo e tutto quello che riguarda le relazioni che danno forma alla vocazione, alla vita degli uomini, ed ecco, restituite a Dio quello che è di Dio. Fatto sta che la seconda disputa, dai versetto 23 al 73, solo uno sguardo, perché poi dobbiamo arrivare al nostro testo evangelico e subito stringeremo il nodo, dal versetto 23, qui adesso compaiono i Sadducei. I Sadducei sotto lo sguardo dei Farisei comunque. L'attenzione ai farisei è prevalente nella narrazione evangelica del nostro Matteo, sono loro, i sadducei comunque, che si rivolgono a Gesù in nome di un'altra autorità, che in questo caso si chiama niente meno che Mosè, e Mosè è il maestro per antonomasia. Questi dicono: guarda che Mosè ha detto. Ecco, e vedete, in realtà citano l'autorità di Mosè, ma riducendo il grande maestro alle misure di uno strumento che deve servire a sostenere le loro proprie argomentazioni, perché dove vogliono arrivare? Vogliono arrivare a dimostrare che la risurrezione è impossibile. Questo sostengono i saggi. Allora citano Mosè, e citano Mosè perché ecco quando quell'episodio, se obbediamo a Mosè, allora sono sette fratelli che sposano la stessa donna ma non nascono figli, allora Mosè ha prescritto questo, e quindi se obbediamo a Mosè, come bisogna obbedire a Mosè, vedete che la situazione è impossibile, perché come possono questi essere mariti della stessa moglie se c'è una resurrezione? Ma vedete che Mosè è strumentalizzato come autorità che serve a motivare le loro argomentazioni, e il loro obiettivo è dimostrare che non c'è resurrezione. Ebbene, vedete, qui, senza andare adesso nei dettagli, veniamo a sapere che, se subito date uno sguardo al versetto 34, allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca, torneremo subito indietro, ai sadducei, si riunirono insieme. Gesù aveva chiuso la bocca. Vedete che qui è usata una forma del verbo fimun, zittire. Sapete che questo è lo stesso verbo che leggevamo a suo tempo, tornando con gli occhi all'indietro di una pagina, nel versetto 12, la parabola che conosciamo bene, il re si rivolge a quel tale senza abito nuziale: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. È lo stesso verbo. Egli ammutolì. Già. Amici sono coloro che ammutoliscono. Qui adesso ammutoliti sono i sadducei. Amici che non sanno più cosa dire, come intervenire, sono zittiti. E sono zittiti, vedete, perché i versetti che non leggiamo in maniera diretta e dettagliata, ma stanno qui sotto i nostri occhi, li leggeremo durante la veglia questa sera, ammutoliti perché sono i disperati difensori della dottrina che ha come suo valore di riferimento l'avere. Infatti notate che nella parabola quel tale ha una moglie, e poi il suo fratello, e tutti l'hanno avuta. Tutti l'hanno avuta. Come può esserci resurrezione? Perché tutti l'hanno avuta. La dottrina dell'avere, che peraltro, vedete, impone alla vita e impone anche a Dio la misura della morte. Siccome tutti l'hanno avuta, non c'è resurrezione, c'è la morte. Impone la misura della morte come una necessità a cui anche Dio deve obbedire, perché è la dottrina dell'avere. E sono dei disperati, vedete, ammutoliti adesso. E d'altra parte invece Gesù, proprio nei confronti dei sadducei, rivendica la vocazione alla vita, in quanto dice dynamis tu seu, potenza di Dio. Ecco qui il versetto 29. Voi vi ingannate non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. La potenza di Dio. La potenza di Dio, che è il santo, che è il vivente. E tra l'altro Gesù cita il libro dell'Esodo nel capitolo 3, l'episodio famosissimo, Mosè, il roveto che arde non si consuma, quando qui dice: non avete mai letto quello che sta scritto quando Dio dice a Mosè: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dunque Dio non è Dio dei morti. Abramo, Isacco, Giacobbe sono vivi, lui è il Dio dei viventi. Ecco, è il santo. Gesù, dunque, non nega in nessun modo l'autorità prestigiosa di Mosè, ma vedete, Mosè non personaggio, figura, emblema magistrale da strumentalizzare in obbedienza alla logica del nostro modo di argomentare, che è una logica che ci imprigiona dentro un orizzonte di morte. È il Dio della vita, è il Santo, così come proprio a Mosè è stato rivelato all'inizio della sua missione. Fatto sta che arriviamo al nostro brano, e vedo anche in questo caso di essere piuttosto sollecito, perché adesso dal versetto 34 al versetto 40 già vi facevo notare che i farisei sono presenti sulla scena, il dibattito con i sadducei avviene sotto il loro sguardo, e adesso i farisei operano attraverso un loro rappresentante. Udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. Questa abitudine al complotto, già leggevamo, si riuniscono in consiglio. Sono come dei cospiratori, dei congiurati. Questo è tipico, e questa stessa espressione ritorna più volte, ritornerà ancora nei capitoli seguenti, tutto lungo il racconto della passione del Signore. Ebbene, uno di loro, un dottore della legge, Nomikos, è l'unico caso nel Vangelo secondo Matteo in cui compare questo termine, che compare invece compare nel Vangelo secondo Luca più volte, il nomikos, il nomos è la legge, il dottore della legge, dunque è un loro rappresentante, un personaggio che si presenta fiero, trionfante già. Ricordiamo il Salmo 31, così. Sa il fatto suo, non c'è dubbio, è un dottore della legge, non è mica un pivellino. Nel brano che leggevamo domenica scorsa erano i discepoli, qui invece è un dottore, e dunque questa volta i farisei intervengono attraverso un personaggio di qualità speciale, è un dottore della legge, ma uno di loro, ecco, e quindi si rivolge a Gesù e interroga Gesù per metterlo alla prova. Ricordate la domanda che rileggo: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Attenzione, perché il testo di per sé non dice qual è il più grande comandamento della legge, ma dice qual è la entoli megali, il comandamento grande. Non dice il più grande. Qual è il comandamento grande? Grande. Già. E vedete, qui, da quell'ambiente farisaico, attraverso il dottore della legge, proviene questa testimonianza magistrale che fa appello alla grandezza. Alla grandezza. Già. Abbiamo incontrato altre modalità magisteriali, il magistero del disprezzo, il magistero dell'avere, il magistero adesso della grandezza. Ma vedete, la grandezza è proprio il termine che serve a sintetizzare tutto un modo di impostare la provocazione che magistralmente viene indirizzata a Gesù. Dacci un ideale grande, grande, per realizzare la vita umana. La vita umana, dacci, grande. Vedete, maniera di interpellare Gesù in nome, ed è un maestro qualificato che porge la questione. Vediamo se ci sai suggerire. Lo fa con buone maniere, lo fa in maniera molto delicata, molto signorile, molto accademica. La grandezza, quale grandezza? Dov'è la grandezza? Cos'è che è grande? Grande. Bene, vedete, abbiamo letto il Salmo 31, è quasi automatico per me fare nuovamente appello a quella testimonianza che l'antico orante ci ha lasciato, quel suo tentativo di impostare la vita in vista di grandi obiettivi, grandi desideri, grandi slanci, un grande fervore, tutto quello che peraltro, vedete, merita riconoscimento, non c'è dubbio, ma c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non funziona. E c'è un, come il suggerimento qui a Gesù, e la proposta a Gesù, e la pretesa che Gesù fornisca un programma che realizza l'indipendenza della vocazione alla vita di ognuno di noi, indipendenza rispetto al resto del mondo. Anzi, vedete, questa grandezza che viene prospettata come un valore ideale a cui l'insegnamento magistrale dovrebbe orientarsi, questa grandezza viene prospettata come la soddisfazione di essere diversi, la soddisfazione di essere migliori, la soddisfazione di essere in fuga. In fuga, diceva quel tale nel Salmo 31. Già, comandamento grande, non c'è dubbio. E in questa istanza percepiamo una sollecitazione energica, intelligente, una provocazione che è segno di una ricerca che a modo suo sarà anche sincera, ma c'è qualcosa che non funziona. Come se si trattasse di individuare quell'obiettivo realizzando il quale finalmente potremo vantare il prestigio di essere fuggiaschi dal mondo, di essere diversi, essere migliori. E Gesù risponde, vedete, strutturando la grandezza nella duplicità dell'amore. Perché qui leggiamo, gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il comandamento grande e il primo. Il grande è primo e secondo. E quindi dice, il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. E quindi tutta la legge, tutti i profeti. E quindi i due testi, Deuteronomio capitolo 6, e Levitico capitolo 19, e li mette insieme. Gesù risponde, vedete, ecco la grandezza. La grandezza è primo e secondo, e il secondo non è secondo perché è semplicemente un'aggiunta una nota marginale, trascurabile, addirittura puramente funzionale al esaltare il valore del primo comandamento, perché sono insieme, indissolubili. La grandezza sta nella duplicità dell'amore. Il primato di Dio, non c'è dubbio, il primato di Dio, ascolta Israele, il Signore Dio tuo è uno solo, Deuteronomio capitolo 6, e vedete il primato di Dio in quanto è lui protagonista di un magistero interiore che ci raggiunge là dove siamo educati nel discernimento del nostro bisogno d'amore. Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. questo come te stesso, come tu sei bisognoso di essere amato. È nella piccolezza del nostro vissuto umano che alla maniera di mendicanti, vale proprio la pena di usare un'espressione del genere, nella nostra mendicità, nel nostro vissuto umano, siamo condotti lungo il cammino della nostra conversione alla vita. Ma è quello che, così con qualche approssimazione, già abbiamo riscontrato nel caso di quell'orante nel Salmo 31. È così che scopriremo quella sovrabbondanza d'amore, per cui anche per i sadducei ci sarà un dono di pietà e di misericordia? Già. Vedete, Gesù risponde al dottore della legge, ecco la grandezza, il primato di Dio, il primato di Dio è rivelato a noi in quanto è nel nostro animo umano che viene sbugiardata ogni pretesa di autosufficienza, di indipendenza, ed invece ecco nella nostra piccolezza, nella nostra oggettiva condizione di mendicanti, bisognosi d'amore come siamo, ecco che in noi il primato di Dio è operante in quanto siamo coinvolti in questa sovrabbondanza d'amore che ci condurrà a scoprire che nel caso dei farisei, allora, anche i sadducei e quei famosi nemici, avversari, oppositori, contestatori con cui l'orante del Salmo 31 ha polemizzato per una buona parte della sua vita, e poi sovrabbondanza d'amore, la grandezza, primo e secondo, è il mistero di Dio, certo, primo, è l'opera di Dio, sì, è il primato di Dio, sì, ed è un'opera d'amore che ci riguarda là dove noi siamo spogliati rispetto a tutte le pretese fasulle per cui eravamo convinti che nel nostro modo di progettarci ci fosse dovuto il diritto di occupazione del mondo o comunque di il diritto di quella gratificazione che proprio qualche volta indipendentemente dal mondo e in polemica con il mondo ci doveva condurre a una posizione di vertice senza bisogno di descrivere meglio questo itinerario di affermazione, di successo, non è così, ecco, e la conversione alla vita, veramente ritrovare la strada della vita, e anche per i farisei, anche per quel tale che nel Salmo 31 ci ha veramente messi a parte della sua avventura interiore. E qui, un momento solo ancora, poi mi fermo, vedete che c'è una quarta disputa che non leggeremo domenica prossima, quell'altra, perché dato la festa dei Santi. E quindi al versetto 41, al versetto 46, solo uno sguardo, quando non è più Gesù interrogato, ma è Gesù che interroga. Trovandosi i farisei tutti insieme, di nuovo sono sempre uniti insieme, Gesù chiese loro, è Gesù che adesso interroga, ma che ne pensate del Messia? Già, Messia, vedete, i farisei interpellati da Gesù, rappresentanti di un magistero che è arroccato nella difesa delle proprie premesse, il Messia, il Christos, il Messia, così come lo aspettiamo a modo nostro. Ed ecco invece la sorpresa nella diversità che è manifestata da colui che viene. È diverso da come l'aspettiamo noi. Viene ed è Kyrios, dice, è il Signore. Sta scritto nel Salmo 110, peraltro. Come mai Davide lo chiama Signore se è suo figlio? Vedete la provocazione? Sì, ma è una provocazione che è coerente con tutta la catechesi nel Vangelo secondo Matteo. Dall'inizio, colui che viene è diverso da come noi l'aspettiamo, ma viene lui, che sorpresa, che meraviglia, che incanto, è il Messia, è proprio lui, è il Messia, non possiamo più fuggire, per ridirla con il linguaggio a cui ci ha abituati il Salmo 31. La signoria del re messianico ci destabilizza strutturalmente, eppure ci coinvolge nel cammino di una vita che è tutta organizzata nella gratuità dell'amore, quell'amore che riceviamo, quell'amore che possiamo offrire. E questo è quanto adesso qui, proprio alla fine del capitolo, ci viene prospettato come l'audacia, il coraggio a cui siamo chiamati. Vedete che dopo quello che Gesù dice ai farisei, nessuno era in grado di rispondergli nulla, e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Fine del capitolo 22, dopo si entra in un'altra sezione. Nessuno ebbe il coraggio di interrogarlo, nessuno più. Bene, vedete, noi siamo chiamati a questa audacia, l'audacia di chi ogni giorno ripete il Padre Nostro, come nel linguaggio liturgico ci viene detto. È vero che l'introduzione del Padre Nostro quando celebriamo la messa può anche essere espressa con formule diverse, ma la formula classica dice: usiamo dire Padre Nostro. Ecco, Padre Nostro, non fuggiremo più come se fossimo gli amici mancati, come se fossimo discepoli senza coraggio. Non fuggiremo più destabilizzati, frantumati, ridotti all'evidenza di come siamo bisognosi, mendicanti come siamo, ma pronti a compiere l'atto supremo del coraggio, trovare finalmente quella dimora che tu ci hai preparato nella figliolanza di cui ci hai voluto partecipi, perché sei Padre Nostro. Siate forti, diceva il Salmo 31 nel suo ultimo passaggio. Riprendete coraggio, voi tutti che sperate nel Signore. Ora ci fermiamo. Così.